Lezione del corso Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, parte seconda. Si è detto che la conoscenza scientifica è considerazione naturalistica della realtà, invece la filosofia vede la spiritualità della natura. Perciò lo scienziato deve indagare una realtà preesistente, il dato, il fatto, immutabile da contemplare nella sua pretesa assoluta oggettività, mentre solo al filosofo è dato di concepire il mondo come creazione dello spirito. Questa distinzione per Gentile non regge, perché sia lo scienziato che il filosofo hanno a che fare con un'unica realtà. Per ritenere diversamente equivale a far propria la concezione empiristica che assolutizzava la scienza ed è ormai, secondo Gentile, espressione di un punto di vista superato. Non vi sono allora valide ragioni per poter persistere nella distinzione e separazione di scienza e filosofia. Proprio per questo motivo si deve parlare non di due forme di sapere, quanto piuttosto di due momenti ugualmente necessari di ogni sapere in un unico processo. Non esiste se non un solo modo di conoscere. Ciò non significa escludere uno dei due termini e ritenere definitivamente risolto una volta per tutte il problema, irrigidendosi e rinchiudendosi in una formulistica vuota e verbale. Così si tornerebbe a considerare ancora il filosofo in modo anacronistico, come un sacerdote dal di fuori vive e giudica, dispensando insegnamenti, senza avere a che fare realmente con la vita. Il vero scienziato è quindi colui che si pone i problemi nella loro sistematica unità e ne approfondisce tutti i presupposti, senza accettare passivamente nessun principio e nessun postulato. Viene a trovarsi così di fronte ai cosiddetti problemi filosofici che tuttavia alla sua coscienza risultano solo come i problemi veri della propria disciplina. E le due forme di sapere, cioè filosofia e scienza, non più due, si fondono nella storia, ossia nella consapevolezza della realtà nel suo farsi, e il filosofo e lo scienziato vengono a compiere in definitiva lo stesso lavoro in un rapporto di effettiva collaborazione. L'attualismo, condotto a rigorosa coerenza logica, quindi ha e deve portare all'esito che la filosofia non è una particolare forma del sapere, ma l'universalità di ogni sapere, sicché essa non può avere in nessun senso un campo autonomo d'indagine entro il quale sia lecito al puro filosofo conseguire un qualsiasi risultato o risolvere un qualsiasi problema. Tutto ciò implica il rifiuto di intendere la filosofia come una serie di sistemi che si sono succeduti sin dall'antichità. La filosofia, piuttosto, la si dovrà cercare nelle varie manifestazioni dell'arte, della pedagogia, della scienza in generale, delle varie scienze empiriche positive, della politica, dell'economia, della biologia, eccetera. E la storia sarà la storia della filosofia, che non esiste all'infuori delle particolari storie in cui essa si realizza, ma è immanente in essa, in esse, al punto da esaurirsi in esse. Così viene meno la distinzione e la classificazione tra discipline tipicamente filosofiche, come ad esempio la logica, l'estetica, l'etica, la pedagogia e tutte le altre scienze particolari, o negativamente considerate come empiriche. La distinzione allora non ha più ragione d'essere, in quanto il nuovo punto di vista comporta il mettere effettivamente sullo stesso piano tutte le scienze empiriche, tutte le varie scienze empiriche positive. Non esistono, di conseguenza, più le scienze particolari e autonome, intellettualisticamente considerate, ma soltanto scienze allo stesso titolo delle altre scienze. Tutte le scienze empiriche o positive di conseguenza vengono innalzate alla coscienza filosofica. Quanto al contenuto, è vero, una scienza è particolare, ma nello stesso tempo universale per quanto concerne la sua validità, perché essa intende il proprio oggetto soltanto se lo solleva all'universale. E affermare l'universalità di tutto significa nello stesso tempo affermare anche la particolarità di tutto e dire che ogni conoscere è conoscere filosofico e ogni scienza e quindi anche la pedagogia è filosofia. Quindi la filosofia non è altro che la coscienza critica della stessa scienza nel suo unico processo storico e si vanifica ogni volta che da quel processo si astrae per la velleità di raggiungere una maggiore concretezza e universalità. Ma a questo punto ci si potrebbe chiedere qual è la differenza, qual è il rapporto tra la filosofia e le varie scienze empiriche, le varie scienze positive. Questo discorso può essere riassunto, sia pure sinteticamente, con le parole dello stesso Gentile, con le parole utilizzate dallo stesso Gentile nel suo testo, uno dei suoi testi più famosi, Sommario di Pedagogia, volume primo, pagina 112 del testo già citato. Secondo Gentile, l'identità, inizio citazione, non mira già, come esplicitamente osservammo, a far disparire gli oggetti rispettivi di tali discipline, bensì a dimostrare qual è il punto esatto a cui conviene collocarsi al fine di intendere la reale natura di ciascuno di essi. Si può dire che ogni disciplina, per astratta e particolare che sia, è vera, ma di una verità che aspetta ancora di essere approfondita e che non si può approfondire dal punto di vista di essa, ma solo da quello della filosofia in cui essa, cioè le varie scienze particolari, le varie scienze positive, si risolve, si risolvono. Chiusa citazione. Si capisce in questo modo allora cosa bisogna intendere, qual è l'identità di filosofia e di pedagogia, di filosofia e di scienza, di cui parla Gentile soprattutto nella seconda parte del suo Sommario di Pedagogia, volume primo, che abbiamo visto, e che intende come scienza filosofica. Noi riprendiamo qui in esame questo discorso dopo, per così dire, l'intermezzo sul rapporto scienza-filosofia, sul modo in cui Gentile considera il rapporto scienza e filosofia, per continuare il discorso del corso, il discorso centrale del corso, concentrandoci sul problema dell'educazione secondo Giovanni Gentile. Si tratta qui, per quanto riguarda il discorso della pedagogia come filosofia, di applicare gli stessi criteri applicati al discorso relativo alle varie scienze empiriche, alle scienze positive in generale, e intendere di conseguenza la filosofia pedagogica come discorso critico applicato alla pedagogia, discorso di applicazione al problema pedagogico. In ogni epoca, dice Gentile, la filosofia si è trovata ad avere nel suo seno il problema dell'educazione, il quale si presenta sempre sotto due aspetti fondamentali che danno luogo a due forme che, da tenere ben presente, non sono da considerare, secondo Gentile, e da intendere come due facce o parti della realtà pedagogica, ma come due occhi con cui noi la guardiamo, cioè guardiamo la realtà pedagogica e possiamo guardarla. In questo modo è possibile constatare, mettere in evidenza e analizzare i principali problemi della pedagogia. Ma così per l'uno come per l'altro rientra questo discorso nel pieno diritto, di pieno diritto nel dominio della speculazione filosofica. Pagina 113 del testo Sommario di Pedagogia già citato. Quali sono queste due forme principali o occhi, modi di guardare la pedagogia e di analizzarla? Prima forma, da un lato noi vediamo, dice Gentile, la realtà come quella che come un fatto, un dato, una realtà che presa in sé non è né buona né cattiva e perciò non è né da biasimare né da lodare. Non si può gioirne o piangerne, bisogna solo intenderla. Per un altro verso vediamo una realtà che si può discutere se sia o no realizzata, se sia tutta o in parte realizzata, ma che sarebbe certamente degna di essere realizzata. Entrambi quindi questi modi di vedere la realtà sono necessari per Gentile. Non è possibile prescindere per quanti sforzi si possano fare dall'uno o dall'altro occhio, direbbe Gentile. Ma vediamo sinteticamente come e perché è possibile che questo accada, quali sono i tratti essenziali di questo discorso gentiliano per quanto riguarda le due forme principali e occhi che possiamo utilizzare, utilizziamo per guardare il discorso pedagogico e quindi svolgere nei suoi tratti essenziali il discorso pedagogico. Vediamo sinteticamente come è possibile. A. Impossibilità di prescindere dall'ideale. Per cercare di rendere più chiaro questo discorso, secondo Gentile, prendiamo ad esempio l'ipotesi di un uomo che dica soltanto e semplicemente che il mondo è quel che è e non quel che deve essere. Egli, col fatto della sua affermazione, procedendo in questo modo, pone già un'esigenza. Afferma che si deve convenire in quel che egli sostiene, afferma cioè che la realtà del vero, che non è più un fatto, ma appunto è un'esigenza, un postulato, una norma, una idea, è un ideale da perseguire, da realizzare. E quindi in questo modo, dice Gentile, continua Gentile il proprio discorso, diventa ineludibile il giudizio di valore sulla realtà di cui egli parla e che aspira a mantenere immutata o a cambiare, migliorare o trasformare. B. Impossibilità di prescindere dal fatto, dal dato. Facciamo un'altra ipotesi secondo Gentile e anche qui l'ipotesi è quella per cui un uomo che vorrebbe contemplare, ammirare la realtà che si trova di fronte, qual essa è, cioè la bellezza del reale che ha davanti. Questa posizione può essere definita sul terreno della storia della filosofia ed è stata effettivamente definita come platonica, sulla scia appunto delle posizioni di Platone, ma anche neoplatonica, e ha avuto questa posizione vari sviluppi e trasformazioni nel corso della storia del pensiero ed è giunta anche a Spinoza. In questo caso, per Gentile, possiamo fare le seguenti considerazioni che sono in parte già state fatte anche da altri. Per quanti sforzi si facciano, appunto, si converte il discorso, si converte la realtà da contemplare, da osservare, da ammirare come un fatto. Questo fatto cosa significa? Significa che in questo modo si crea un dualismo, si finisce, cito letteralmente le parole di Gentile al sommario di pedagogia, primo volume, pagina 115, col mettere da una parte l'essere e dall'altra quello che esso deve essere, il dover essere. Come dire che l'essere non sia mai quel che deve essere e perciò la norma rimanga sempre una norma, impotente, prigioniera della sua schiva e superba eccellenza sulla realtà effettuale, fine citazione, pagina 115. Per Gentile, ci sono delle considerazioni da fare e queste considerazioni possono essere svolte tralasciando per un attimo questo discorso, cioè l'errore di questa astrattezza e di questo dualismo, dualismo tra essere e dover essere. Voglio dire, dice, ci sono qui, per gentile, c'è qui la necessità di una doppia considerazione, del reale. È chiaro però a questo punto che il concetto dell'uomo è capace di atteggiarsi a volta come l'uno o l'altro di due concetti affatto diversi. Secondo che si guardi all'uomo qual è o all'uomo quale deve essere. Alla feccia, dice di Romolo, come diceva immaginosamente il Vico, o alla Repubblica di Platone, secondo che si guardi alle leggi naturali o costitutive della natura immediata dell'azione umana.